Quinta domenica del tempo ordinario. La prima lettura dal libro del profeta Isaia, che ci descrive la chiamata del profeta. Ascoltiamo. Nell'anno in cui morì re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Quando questo accade, Isaia si trova nel tempio. Secondo le poche notizie storiche sulla sua identità, l'autore dei primi 39 capitoli del libro, detto di Isaia, sarebbe discendente di una famiglia altolocata di Gerusalemme, forse anche di appartenenza levitica. Nei primi versetti che abbiamo ascoltato è descritta questa vocazione che nasce dall'esperienza di un incontro avvenuto nel Tempio con la presenza del Signore che si manifesta nella potenza della sua maestà. E di fronte a questo incontro, ecco le parole di Isaia. E io dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Questa visione nella preghiera rende Isaia consapevole della miseria della sua condizione umana, che viene descritta come impurità delle labbra, non solo sue, ma anche di tutto il suo popolo. Per labbra impure si intende, qui e in genere, la falsità di chi a parole dichiara di credere, e spesso prega anche ad alta voce nel tempio, ma in realtà è diviso in se stesso e non ha il coraggio di affidarsi pienamente al Signore. Isaia è consapevole di essere così agli occhi di Dio e nello stesso tempo di portare in se stesso proprio il segno dell'infedeltà di tutto il suo popolo. Ma come vedremo ascoltando il seguito, il Signore non giudica secondo i nostri criteri e questo è il segno di una giustizia che sfugge alla nostra comprensione. Infatti, ecco che cosa accade. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra. Perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Il carbone ardente proviene dal fuoco che arde sull'altare, è la fiamma al cui contatto vengono purificate quelle labbra che sono ora chiamate a trasmettere il messaggio stesso di Dio. Ed è per questo che quando il serafino, dopo che il serafino ha toccato le labbra di Isaia con il carbone ardente, dice Isaia, poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Alla domanda che abbiamo appena ascoltato, chi manderò e chi andrà per me? Domanda del Signore stesso. Isaia risponde: eccomi, manda me. La chiamata del Signore non è un ordine, ma una domanda di cui egli attende la risposta. Il contatto con il carbone ardente non solo purifica l'impurità delle labbra, ma trasmette anche qualcosa del suo ardore, che allontana l'insicurezza e i timori della fragilità umana. Il profeta non esita a rispondere «Eccomi», come risponderà Maria all'angelo dell'Annunciazione. E questo, egli dice, «Eccomi», non perché è sicuro di se stesso e delle sue capacità, ma perché si affida all'opera che Dio compirà in lui, quella di essere la porta aperta della sua parola. La seconda lettura è dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, di cui ascoltiamo gli ultimi versetti. È Paolo che parla della sua chiamata e della chiamata di tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Ed eccoci ora al Vangelo secondo Luca, capitolo 5, versetti da 1 a 11. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Dopo aver parlato alla folla, e non dimentichiamo che fra chi ascoltava c'erano anche quei pescatori che sembravano tutti impegnati a lavare le reti, ma in realtà ascoltavano, Gesù dice a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Ecco, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Questa parola di Gesù che abbiamo appena ascoltato, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca, accompagnerà sempre la vita degli apostoli, anche e proprio dopo la confessione di una sconfitta, quando Simone, appunto, come abbiamo ascoltato, risponde: abbiamo passato la notte a pescare, non abbiamo preso nulla. L'esperienza di un fallimento può essere spesso causa di delusione, ma c'è qualcosa che supera le delusioni e le sconfitte, ed è proprio quella parola di Gesù appena ascoltata, a cui Simone risponde: sulla tua parola getterò le reti. Questa parola di Gesù, prendi il largo, è per ogni situazione in cui la realtà può condizionarci e condurre allo scoraggiamento. Ma più forte degli ostacoli che ci circondano è la parola con cui il Signore apre una via che noi da soli non vediamo, ma che si manifesta sotto i nostri occhi quando l'ascolto diventa atto e cambia la vita di chi fa di quella parola una presenza costante. Ed ecco che a vedere questo, al vedere che dopo aver preso il largo e gettate le reti, essi presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano, Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Queste parole di Simone sono di un uomo consapevole della sua miseria, ma non ancora della vera missione di quel Maestro, che con la sua parola trasforma la condizione umana e che non è venuto per allontanarsi, ma proprio al contrario. Allontanati da me è la supplica di chi sente di essere lui lontano da quella potenza che ricolma ogni vuoto, e forse anche al punto da temerne il contatto. La risposta di Gesù è un'alternativa assoluta che sconfigge ogni senso di miseria e ogni timore, ed è una parola per tutti. Quando Gesù risponde: non temere, d'ora in poi sarai pescatori di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questa parola ha la potenza di quella ricevuta da Mosè e dai profeti, perché è in grado di creare una realtà nuova. Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ma che cosa vuol dire lasciarono tutto e lo seguirono? In riferimento ai discepoli, a coloro che sono chiamati a cambiare radicalmente la loro modalità di vita, questa parola va intesa senza dubbio alla lettera. Ma questo significa forse che la grande maggioranza di chi crede ne è esclusa? Io non lo credo proprio. Che cosa vuol dire dunque lasciare tutto e seguire Lui? Per chi ha una famiglia? Per chi vive come parte attiva della nostra società? Mi sembra che sia necessario cogliere l'essenziale di questo lasciare tutto, che è il vero senso del nostro stesso battesimo. Essere battezzati, cioè immersi nella pienezza umana e divina del Signore, significa cogliere da Lui il vero senso del nostro essere creati a immagine di Dio, ricevere dalla sua parola il valore di quella presenza che ci rende estranei agli egoismi e agli interessi del mondo, per seguire quella via che purtroppo molti cristiani non accolgono e non accettano, e che è quella stessa di un Dio che si fa povero e pellegrino in mezzo a noi e ci chiede di seguire Lui, non la nostra sicurezza familiare o il nostro benessere. Seguendolo, nessuno è solo, neanche chi è chiamato a lasciare tutto, e non sono soli neanche coloro che sanno prendere le distanze dagli interessi e dagli attaccamenti del nostro mondo, perché in realtà solo è chi non vede oltre le proprie dipendenze e ne resta così prigioniero. La nostra speranza è nel potere di quella parola che dà la forza di seguire il Signore anche e proprio nelle vie di una vita che può apparire ordinaria, ma che è già trasformata in se stessa.